Settima domenica del tempo ordinario. La prima lettura dal primo libro di Samuele, al capitolo 26, versetti da 2 a 23. In breve, ecco cosa accade. Accade che Davide, rifugiatosi nel deserto per sfuggire al re Saul che lo perseguita, è da lui raggiunto con il suo esercito. Ma Davide trasforma l'occasione di una vittoria vendicativa sul suo persecutore in occasione di perdono e di rispetto verso l'unto del Signore, che nonostante tutto, in quanto consacrato, nonostante la sua crudeltà e la sua ingiustizia, resta segno della presenza di Dio nella storia del suo popolo. Il deserto di Zif, dove Davide si era ritirato, è una regione montuosa della Giudea, dove è facile trovare rifugio fra le rocce e nelle grotte. Saul insegue Davide con il suo esercito e si accampa ai piedi dei monti. È notte, e in questa notte Davide fa una scelta decisiva. Pur avendo la possibilità e l'occasione di eliminare Saul, decide di non farlo e si ritira in una grotta sulle alture, da dove è visibile il campo di Saul che sta dormendo. La tappa successiva è un segno che resta impresso nella storia ebraica, perché non solo Davide non approfitta della possibilità di eliminare il suo nemico con la sua stessa lancia che egli aveva a fianco del suo giaciglio mentre dormiva, ma lo rende testimone della sua scelta, comunicandogliene il motivo. Non voglio nuocere al consacrato del Signore. È come rendere nulla la legge cosiddetta del taglione, forse? Ma questo non deve stupirci, perché nel tempo si è aperta nella tradizione ebraica una via alternativa a quella della legge e che viene poi pienamente assunta da Gesù, ed è quella del perdono. E non è in opposizione alla legge precedente, ma rappresenta un'alternativa fino ad allora sconosciuta in tutte le leggi antiche. È la vittoria di Abele, potremmo dire, proprio così, la vittoria di Abele dove Caino non viene condannato, ma invitato a riconoscere una via nuova, uscendo dalla prigione del risentimento che fa della sua vita una condanna a una solitudine infernale. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15. Ora noi ascoltiamo la pagina del Vangelo tratta da Luca, capitolo 6, nei versetti da 27 a 38. Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra, a chi ti strappa il mantello non rifiutare la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Ma chi è veramente il nemico? Come possiamo definirlo? Nemico è chi ci espone alla tentazione di comportarci come lui. Per questo la vendetta è una grande trappola. Reagire al male con il male è una sconfitta. Il mondo è fatto di queste sconfitte, come sappiamo. Sconfitta è essere complici del male rispondendo con il male e diventando così simili a chi lo compie. Rispondere al male con il male non fa che rafforzarlo e così si espande. Amare i nemici significa cogliere in essi il bisogno nascosto di essere liberati dal peso che li opprime. Amare non è tanto provare un sentimento gratificante, come spesso intendiamo, ma comprendere il bisogno dell'altro. Ed ecco, ascoltiamo ancora. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande, sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Ma cosa diceva? E cosa dice la Torah riguardo al male ricevuto? Sia nel libro dell'Esodo che in quello del Levitico vi è già un tentativo di limitare il male. Quando infatti leggiamo occhio per occhio, dente per dente, dobbiamo intenderlo così: non rispondere al male con una vendetta che diventa come una faida, ma nella misura del male ricevuto. Se ti viene tolto un occhio, puoi rispondere allo stesso modo, senza distruggere tutta la persona. Ma Gesù ci dice: se siete amati voi peccatori in quanto creature imperfette, se Dio vi ama nonostante le vostre imperfezioni, anche voi fate lo stesso. Non calcolate la vostra risposta secondo quanto avete ricevuto, ma oltrepassate il limite facendo del bene in risposta al male, come fa il Padre, che attira a sé nel suo amore gli ingrati. La grande sfida che ci è proposta è proprio in questa parola: siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Se Gesù lo dice, è perché è possibile, ed è possibile grazie a Lui e a ciò che Egli ha insegnato e testimoniato con la sua stessa vita. E ora ascoltiamo gli ultimi versetti. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati, date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Per quanto impossibile possa sembrare che la misericordia di Dio sia la nostra risposta al male ricevuto, perché è proprio quella misericordia che ci rende capaci di amare, di amare chi ci fa del male, crediamo in questa parola. Quella misericordia ci è donata per essere a sua volta trasmessa. Date e vi sarà dato. Non vi è nulla che dia pienezza quanto ciò che sembra essere uno svuotamento o una perdita, perché tutto ciò che è dato senza misura proviene dalla sorgente stessa da cui siamo ricolmati senza misura. Nel contesto globale in cui viviamo, come e dove possiamo ritrovarci in questo Vangelo? Proprio per questo è importante che comprendiamo l'attualità, questa attualità di questo Vangelo, che potremmo definire sconcertante, perché da sempre si dà per scontato, anche e proprio in ambienti cristiani, che è normale reagire al male, anche se solo con un semplice risentimento o addirittura con un'ostilità marcata, forse anche con la diffidenza che mantiene le distanze. Ma non è così. Le parole di Gesù ci pongono sempre di fronte a una scelta radicale, come a chiederci: noi da che parte stiamo? Dalla parte della misericordia stessa che Dio ha per noi? O da quella della violenza che governa questo mondo? A ognuno di noi è posta questa domanda, che non riguarda soltanto gli atti che potremmo compiere, ma anche e forse soprattutto i sentimenti negativi che proviamo e che fanno del male innanzitutto a chi li prova, cioè a noi stessi, come un veleno interiore, ma anche all'ambiente in cui viviamo. Perché il risentimento è un vero veleno sottile che si espande nelle relazioni umane e ci coinvolge anche quando non ne siamo consapevoli. Amare i nemici è una conversione che parte dal cuore e guarisce innanzitutto chi la prova, risanando tante ferite nascoste.